Dice, cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Cioè, quando Gesù dice queste cose vi saranno date in più, dice nello stesso tempo, primo, che queste cose sono meno importanti, questi sono gli accessori, no? Pensate alle cose spirituali, che sono la roba importante. Poi ovviamente o siamo qui, mangiamo, o beviamo, viviamo, tutti abbiamo una casa perché non stiamo mica sotto un ponte, siamo persone normali, no? Tutte queste cose ci devono essere, fanno parte della vita normale, ma vi saranno date in più, sono meno importanti, fanno parte della nostra vita, sono necessarie per vivere, come il cibo che mangiamo. Se non mangiamo noi, moriamo noi come muore chiunque altro che non mangia. Ma Dio si preoccupa di queste cose. Oltre, in più, ce le darà. Ma vuole che la nostra mente sia concentrata sul fatto del suo regno, per la sua gloria, per il suo piano, per l'avanzamento del suo regno. Paolo, quando scrive ai Corinzi, dice: mentre abbiamo lo sguardo intento alle cose che si vedono, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. E Gesù dice, sta dicendo ai suoi discepoli, distogliete lo sguardo, l'ansia, i pensieri, dalle cose che si vedono, dalle cose materiali. Concentratevi su quelle che non si vedono, ma che sono eterne, che valgono veramente. Ora, è facile ovviamente preoccuparsi delle cose che si vedono, perché ci inciampiamo dentro tutti i giorni, sono lì, si vedono. È più difficile concentrarsi e impegnarsi per le cose che apparentemente non ci sono. Ma noi, discepoli di Gesù, dovremmo aver capito dove sono le cose importanti. E dovremmo aver capito che dobbiamo avere lo sguardo rivolto verso il cielo prima di averlo rivolto su questa terra. Ora, come l'ansia non si limita a riempire la nostra mente, ma poi determina le nostre azioni, perché noi ci comportiamo anche in conseguenza della nostra ansia, delle nostre preoccupazioni, allo stesso modo, se noi ribaltiamo, come nella frase che dicevo prima, sostituiamo alla preoccupazione per le cose di questo mondo la preoccupazione per le cose spirituali, il nostro desiderio di servire il Signore cambierà il nostro atteggiamento e le nostre azioni. Sarebbe bellissimo se noi fossimo tutto il giorno preoccupati per quella cittadina a fianco a noi, dove non c'è neanche una testimonianza, per quel fratello, quella sorella della mia assemblea che sono molto scoraggiati, perché non riesco a passare col Signore tutto il tempo che vorrei, per quel missionario che si trova in difficoltà perché i suoi figli sono malati, per quel popolo dell'Asia che non è ancora stato raggiunto dal Vangelo. Dico sarebbe come se fosse un bel sogno, ma la Bibbia ci dice che questa è la nostra realtà. Questo è il regno di Dio. Questo è cercare piuttosto il regno di Dio. E se noi cerchiamo piuttosto il regno di Dio, non sarà semplicemente una cosa che rimane nella nostra testa, ma sarà qualcosa che si trasforma nelle nostre azioni, come succede così per tutte le cose della nostra vita. E Gesù va avanti. È stato bello conoscervi, è stato bello passare questo fine settimana con voi. Vi lascio questo versetto e ve la sbrogliate da voi. Facciamo così, così stiamo amici, e finiamo bene il nostro rapporto e la nostra vita. Quindi magari ci avremo occasione anche di rivederci, magari mi rinviterete anche. No, adesso faccio questa battuta perché tanti anni fa un servitore del Signore che è molto anziano, adesso è ancora vivo, io avevo 16 anni, 17 anni, mi disse: sì, vedi, tu quei credenti puoi parlare di qualunque argomento, parlagli della bellezza di essere credenti, parlagli dell'amore del Signore, parlagli del regno di Dio, parlagli del futuro nel cielo, parlagli di quello che vuoi, ti vorranno sempre bene, ma non li toccare i portafogli, perché allora cominceranno a... Quindi, tentato dal desiderio di dire ve lo lascio, ve la sbrogliate voi con questo versetto, mi calo invece nel tentativo di vedere qualche cosa su questo versetto insieme a voi. Nella lettera agli Ebrei c'è questo versetto molto bello: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. La cosa che mi piace in modo particolare di questo versetto è la frase del Signore, perché quando dice la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro, siete contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto, e io mi aspetterei che Dio dicesse: perché voi ci penso io, perché sono io che vi do quello di cui avete bisogno, perché vi garantisco che non vi mancherà mai niente. E invece Dio dice che non dobbiamo avere questa condotta dominata dall'amore del denaro, ma dobbiamo essere contenti di quello che abbiamo, perché Dio dice: dovete essere contenti di quello che avete, perché avete me, perché io non vi lascerò e non vi abbandonerò, dice il Signore. Dovete essere contenti, felici, entusiasti e soddisfatti del fatto che avete me. Questo comprende tutto. Non tanto del fatto che io mi prendo cura di voi, non tanto del fatto che io vi do le cose, ma del fatto che avete me. Quando noi ci innamoriamo, innamorati, quando ci prendiamo la cotta, quando ci prendiamo una bella cotta, si dice: ma io quei due lì non li vedo insieme, ma l'amore è cieco, li va bene a loro, no? Si trovano loro. Ma secondo me lei c'è un modo di fare che lui potrebbe, secondo me lui, però... Ma non ci devi ficcare il naso, si sono innamorati, sono nel momento dell'euforia dell'amore, no? E non pensano ai dettagli, alle cose razionali come a volte facciamo noi, no? Ma la nostra vita con Dio dovrebbe essere un continuo così, ma non perché siamo stupidi, non perché non pensiamo alle cose della vita di questo mondo, perché ci siamo presi una cotta per Dio irrazionale, ma perché sappiamo che è Dio che pensa a noi. Perché la cosa più importante è che noi abbiamo il Signore, e questo vale più di tutto quello che abbiamo. Il versetto sotto dei Salmi, Salmo 16, versetto 2, ho detto al Signore: tu sei il mio Signore, non ho alcun bene all'infuori di te. Non l'ha scritto qualcuno che non c'aveva niente. L'ha scritto il re Davide, che di beni ne aveva, che non era uno senza nulla. Non è che un disperato che diceva: Signore, non c'ho niente, mi sei rimasto solamente tu. No, era uno che era un re, che di cose ne aveva. Però diceva: Signore, la cosa che io ho veramente, l'unica cosa che è importante che ho, sei tu. Tutto il resto è relativo. Tutto il resto, paragonato a te, non conta niente. Io, di cose veramente di valore, oltre te, non ho niente. La cosa più preziosa che noi abbiamo è la comunione col Signore, è la presenza di Dio nella nostra vita. Come diceva appunto Gesù: pensate al regno di Dio, le altre cose ci penso io a parte, ve le aggiungo dopo, extra, optional nella vostra vita. Pensate alle cose importanti, agli optional ci penso io. Gesù dice: vendete i vostri beni e dateli in elemosina. Abbiamo detto che una componente della nostra ansia a volte è l'ipocrisia. E questo forse non è stato mai chiaro fino anche a me nello studio di questo brano, fino a che sono arrivato qui. E mi sono chiesto: Questi discepoli di Gesù erano ansiosi perché non avevano di che mangiare e di che vestirsi. Qui salta fuori che addirittura c'erebbero roba da vendere. Come mai sono ansiosi che non hanno... cosa sarà del mio domani? Mangerò, mi vestirò. E qua Gesù non solamente gli dice, ma non vi rendete conto che ne avete abbastanza, ma dice addirittura, vendete le cose che avete. Quindi ne avevano in più. Io mi sarei al limite aspettato che Gesù gli avesse detto ai suoi discepoli, date i vostri beni nell'elemosina, no? Giovanni Battista, che cosa diceva? Quando la gente andava da Giovanni, diceva, che cosa dobbiamo fare? Giovanni rispondeva, Luca capitolo 3, versetto 11, chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Sempre mangiare e vestire, eh? E io mi aspettavo che Gesù qui avrebbe detto qualcosa di simile, no? Avete così tante cose da mangiare e avete tante cose da vestirvi, datene un po' ai poveri, dateli nell'elemosina. E invece Gesù non si limita a dire questo, ma dice addirittura vendete. Vuol dire che questa gente, che questi discepoli, avevano altro che da mangiare e che vestire. Avevano anche beni che si sarebbero potuti vendere. Quindi ne avevano di cose. Allora, nella loro ansia per il mangiare e per il vestirsi, c'era una grossa componente di ipocrisia, di sentirsi molto più poveri di quanto non fossero in realtà, molto più in balia degli eventi di quanto non fossero in realtà. Perché Gesù dice vendete? Ho pensato varie possibilità. Intanto la prima, quando noi pensiamo ai poveri, a chi pensiamo? Pensiamo a persone che hanno bisogno di cibo, che hanno bisogno di vestiti, no? Ogni tanto davanti ai supermercati si mettono i carrelli, le associazioni umanitarie fanno la raccolta alimentare per i poveri. Non raccolgono cellulari, televisioni, mobili, raccolgono da mangiare, che i poveri hanno bisogno da mangiare. Quando si portano la Caritas raccoglie i vestiti usati per darli ai poveri, no? I poveri sono quelli che non hanno da mangiare, che non hanno da vestire. Questi discepoli non solo non erano poveri, ma avevano molto di più del semplice mangiare e vestire. Ora, se Gesù ci dice vendete, vuol dire che se io voglio vendere una cosa, questa cosa deve avere un valore, perché se non vale niente, non me la compra nessuno, no? Quindi vuol dire che questi discepoli ne avevano di cose e di cose che avevano un valore, passatemi l'espressione, un valore commerciale, un valore per cui potevano essere vendute. Mi immagino a un Gesù che dice, che non dice ai suoi discepoli, visto che avete due pagnotte, datene una ai poveri, o visto che avete due vestiti, datene una ai poveri, perché lui sa che noi abbiamo il problema che i vestiti non ci stanno più nell'armadio, poi li mettiamo nel solaio perché non si sa mai, poi li mettiamo in cantina perché magari possono venire bene per i nipotini, poi quando non sappiamo più dove farli girare, magari quando non sappiamo più dove farli girare, li mandiamo per l'opera del Signore, no? Chiudo la parentesi. Perché proprio ormai imbrogliano per casa, non li usiamo più, e torneremo dopo su questo discorso. Dio non dice avete il vostro cellulare, datelo al povero, perché il povero non ha nessuno a cui telefonare, ha bisogno di mangiare. Allora dice avete i vostri beni, vendeteli e date da mangiare, date pane e vestiti ai poveri, perché voi avete molto di più di pane e di vestiti. Quindi, se noi pensiamo al dare, dovremmo pensare al dare cose che hanno un valore. Ciò che noi diamo al Signore non deve essere ciò che a noi non serve più, Il Signore non è la nostra discarica. Gesù non accetta la nostra elemosina. Non diamo al Signore quella cosa che ormai ci gira per casa fra i piedi e non sappiamo più dove infilarla. Quell'elettrodomestico che funziona ancora abbastanza bene, ma tanto abbiamo già pensato di comprarne un altro, allora questo qua. No, una volta se mandiamolo in Romania, no? Via, tutto. O quelle cose che non ci servono più. Dio non è lo stracivendolo, il raccattatore di ferri vecchi che passa da casa nostra per vedere se abbiamo qualche cosa da buttare via. Dio vuole cose di valore, che abbiano un valore anche per noi. Per questo dice vendete. Devono essere cose vendibili. Dovete pensare a rinunciare a cose che hanno un valore. C'è una bella immagine in Matteo 13, 45-46, è quella del mercante di perle, che trova una perla bellissima, va e vende tutto quello che ha per poterla comprare. E questa in fondo è l'immagine a cui si rifà qui Gesù. Dovete essere disposti, dobbiamo essere disposti a vendere le cose materiali per acquistare cose spirituali. A vendere, se siamo così innamorati della perla e troviamo la perla più bella del mondo, saremo disposti a rinunciare alle altre cose per averla. E così nella nostra vita, se noi riteniamo che le cose che non si vedono sono più importanti di quelle che si vedono, concetto su cui in teoria siamo tutti d'accordo, forse dovremmo iniziare a rinunciare a qualcosa che si vede per guadagnarne qualcuna che non si vede, a rinunciare a qualcosa di importante che si vede, non alle cose che si vede, che si vedono e che non ci servono più, perché quelle non sono rinunce, alle cose che si vedono, che hanno un valore per noi, che hanno un valore oggettivo e che sono cose a cui pesa rinunciare. Il Signore ci dice che dobbiamo decidere dove mettere il nostro tesoro. Dice, dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. Questa è una di quelle frasi di Gesù, tanto semplici e tanto disarmanti, sulle quali purtroppo non si scappa. È tanto facile da capire quanto difficile da mettere in pratica, è tanto facile da capire da non poter dire non l'avevo capito. Vedete, la gente di questo mondo, la gente che non conosce il Signore, non ha scelta. Non può scegliere fra le cose che si vedono e le cose che non si vedono. Perché finché non dà la propria vita al Signore, non ha nessuna prospettiva per l'eternità, se non la morte eterna, se non la separazione interna da Dio. E non è molto importante quello che ci si porta dietro nella morte eterna o quello che si trova nella morte eterna. Non c'è niente. Noi invece, noi che conosciamo il Signore, che abbiamo dato la nostra vita a Lui, noi abbiamo la capacità e la possibilità di decidere dove vogliamo il nostro tesoro. È una possibilità unica dei credenti. Noi possiamo decidere se costruire qui, su questa terra, il nostro tesoro, oppure se vogliamo costruirlo nel cielo. Noi siamo gli unici al mondo che possono deciderlo. Per gli altri vale quello che dice il libro dell'Ecclesiaste, quando dice: che profitto trae l'uomo da tutto il suo lavoro e dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costata tanta fatica sotto il sole? Gesù dirà: a che cosa serve? Che ci guadagna uno a accumulare tutto nella propria vita e poi dopo perde la sua anima, perde la sua vita? L'unica cosa che ha un senso e che ha un valore. È stupido. Ma chi non conosce il Signore non ha alternativa. Chi non ha capito la salvezza del messaggio del Vangelo non può far altro che affaticarsi la sua vita, per tutta la vita, per arrivare a un certo punto alla vecchiaia, ad essere con un piede nella fossa e rendersi conto che tutto quello che ha fatto nella sua vita non ha avuto un senso. E se riesce a rendersene conto quando c'è un piede nella fossa e non tutte e due, è ancora in tempo. Spesso non se ne rende neanche conto a quel punto. Non ha alternative, perché non ha una prospettiva nell'eternità. Ma i figli di Dio, i discepoli di Gesù, hanno la possibilità di scegliere. E Dio ci ama così tanto che ci dà la possibilità di scegliere. Dio potrebbe dire: io vi do solo lo stretto indispensabile. Così non dovete porvi il problema di a quali cose dovete rinunciare nella vostra vita per me, perché non ci avete niente a cui rinunciare. Risolto il problema, no? Invece il Signore è così buono che ci dà molto di più di ciò di cui noi abbiamo veramente bisogno. E si aspetta che noi abbiamo nei Suoi confronti il comportamento opposto rispetto a quello del ricco stupido. Vuole che noi siamo dei ricchi furbi, vuole che noi siamo dei ricchi intelligenti, vuole che noi riconosciamo che se abbiamo qualche cosa è un dono del Signore, vuole che noi riconosciamo che con i doni che il Signore ci ha dato possiamo fare delle cose per Lui, vuole che pensiamo che la nostra vita non è solamente mangiare, bere e godersela, ma è un impegno, un servizio. Noi abbiamo l'onore incredibile di un Dio infinito, meraviglioso, che basta che faccia così e fa quello che vuole, e invece vuole che noi gli diamo una mano, non perché ha bisogno del nostro aiuto, ma perché vuole renderci partecipi di quello che vuol fare. Io ho il caminetto a casa, avevo della legna, delle assicelle, avevo fatto un controsoffitto con del perlinato, no? Un periodo di vacanza, delle vacanze di Natale l'anno scorso, ho detto: boh, spacco queste assicelle, sti ritagli che mi sono rimasti e li brucio nel caminetto, no? E allora arrivo, non volevo fare tanto macello perché ero in casa e mia moglie non volevo che mi dicesse gentilmente che ero matto dalle gare a mettermi a fare il falegname in casa. E allora, visto che erano un po' spessine, non ce la facevo a spaccarle a mano, ho preso un seghetto alternativo e ho cominciato a tagliarle di misura più o meno che entrassero nel caminetto. Dopo 2 minuti è arrivato Luca, perché non lo so, sempre così. Mi fa: papà, papà, ti voglio aiutare, papà, papà, dai, fammelo fare a me, papà, dai, 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 dai. Ora, se lo facevo io, ci mettevo 2 minuti e era bene risolto. Però Luca ci teneva così tanto a farlo, no? Allora ho detto: allora, senti, mettiamoci qua. Allora cominciamo, adesso stare attento perché finisce che lui si taglia, allora... Allora metti una sedia di qua, metti una sedia di là, tu metti la mano dietro la schiena, così c'è almeno una delle due mani le salviamo, tieni qua il seghetto, io ti prendo la mano, tu schiaccia, ma in realtà gliela schiacciavo io perché lui non ce la faceva neanche a stringere col seghetto, tu schiaccia e lui cominciava a ballare tutto, ha detto: tieni forte che tagliamo. Cioè, ci abbiamo messo mezz'ora, abbiamo fatto un 48 in giro per casa che è memorabile. Però Luca era felice come una Pasqua perché ha tagliato i legni da buttare nel caminetto. Il Signore a volte fa così con noi. Il Signore potrebbe fare così e fare tutto. Non ha bisogno di noi. Non ha mica bisogno che gli diamo una mano. Però vuole farci partecipare nel suo regno. Vuole darci la soddisfazione di aver fatto un pezzettino del lavoro anche a noi. Perché è il nostro papà, è il nostro padre che ci vuole bene. E che si prende cura di noi, non solamente che ci dà da mangiare e che ci dà da vestirci, ma che ci educa, vuole farci crescere. Noi non diamo mica solo da mangiare e da vestire ai nostri figli. Noi vogliamo che crescano, che imparino, che abbiano dei valori, che abbiano un'educazione, che diventino delle persone mature, che possano un giorno fare la loro vita da soli, no? E Dio non vuole la stessa cosa con noi. Vuole farci crescere. è il nostro Padre. E allora, anche se lui basterebbe fare così e risolverebbe tutto, dice, vabbè dai, mettiamoci qua, ti do una mano, tu fai quello che ti dico io, tu schiaccia quello che poi il resto schiaccio io, tu tieni fermo quel che poi il resto tengo fermo io, e facciamo questo lavoro. E ci perde tempo, quante volte perde tempo Dio con noi? Quanta pazienza il Signore con noi? Ma perché lo fa? Perché come ogni padre vuole bene a noi che siamo suoi figli. E noi possiamo scegliere e decidere di usare la nostra vita solo per noi stessi e i nostri beni solo per noi stessi, o possiamo decidere di usarli per il regno di Dio. Forse voi mi direte che questo discorso è assurdo. Io però vi dico un'altra cosa. Tanto è assurdo che noi occupiamo la nostra vita in ansietà per cose che non producono nulla, invece di essere impegnati nelle cose del Signore. È altrettanto assurdo che noi utilizziamo i beni che il Signore ci ha dato per noi stessi e poi quando occorrono per l'opera del Signore diciamo non c'è più, ormai non posso fare niente. Non dico che ci deve arrivare all'estremo in un caso o nell'altro, ma anche questo è un po' assurdo, no? Che noi continuiamo a incamerare benedizioni del Signore e non siamo disposti a rinunciare a qualche cosa per il suo regno. Voglio finire questo studio, non solo questo, questa serie di studi, con questo versetto. Ora, a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, quindi mediante la sua mano che ci prende, la nostra mano per aiutarci a fare il suo lavoro, può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. Quindi non abbiamo nessun motivo di preoccuparci, perché ci ama e può fare di più di quello che noi pensiamo. Quando noi ci preoccupiamo e siamo ansiosi per una cosa, cerchiamo tutte le vie d'uscita, no? Se faccio così può andare così, se faccio così può andare così, no? Cerchiamo le possibilità per risolvere il problema. Dio ne ha sempre una più di noi. Dio può fare al di là di quello che immaginiamo noi. Può trovare la soluzione a cui noi non avremmo mai pensato. Può fare infinitamente di più di quello che domandiamo e pensiamo. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen.